Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, eccoci qui insieme nella nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, sempre nella forma riassunta, nella forma compendiata, come voi ben saprete. Io saluto subito Padre Giampio. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria, una santa giornata a tutti.
Ecco, Padre Giampio, allora oggi che siamo un po' orfani, dico per dire, no, di Mosè che ha avuto qualche impegno, allora siamo noi due qui a leggere, a spiegare, a commentare il Catechismo. Quindi, se la mente non ci inganna, siamo ancora in piena descrizione dell'ottavo comandamento, questo comandamento che praticamente ci richiede il rispetto della verità. Ecco, siamo arrivati all'articolo 525.
Molto
E, Padre
bene.
Giampino, allora se te ne ridò una lettura, così vediamo come il nostro catechismo ci spiega, dice, come deve essere l'uso dei mezzi di comunicazione sociale. Questo è un articolo veramente, veramente attualissimo. L'informazione mediatica, dice il Catechismo, deve essere al servizio del bene comune e nel suo contenuto deve essere sempre vera e salve la giustizia e la carità, anche integra. Deve inoltre esprimersi in modo onesto e conveniente, rispettando scrupolosamente le leggi morali, i legittimi diritti e la dignità della persona.
Molto bene.
Ha
E
detto, in
se
poche
d'accordo,
parole, ha detto
Antonio,
tutto. Sì.
leggiamo anche il 524 e dopo ci colleghiamo anche al 525. Che cosa chiede
Sì,
l'ottavo comandamento?
benissimo. Allora, riesaminiamo un attimo l'articolo 524. Che cosa
Grazie, Antonio.
chiede l'ottavo comandamento? L'ottavo comandamento chiede il rispetto della verità, accompagnato dalla discrezione della carità, nella comunicazione e nell'informazione, che devono valutare il bene personale e comune, la difesa della vita privata, il pericolo di scandalo, nel riservo dei segreti professionali, che vanno sempre mantenuti tranne in casi eccezionali, per gravi e proporzionati motivi. Così pure è richiesto il rispetto delle confidenze fatte sotto il sigillo del segreto.
Benissimo. Allora, per comprendere questo qui giustamente del 525 dell'uso dei mass media, abbiamo bisogno di questo passo precedente del 524. Che cosa ci chiede l'ottavo comandamento? Abbiamo sentito l'ottavo comandamento nella forma negativa, non dire falsa testimonianza, quindi che cosa ci chiede adesso direttamente di fare per osservare l'ottavo comandamento. Quindi, in forma positiva, possiamo dire che l'ottavo comandamento, ci chiede di dire a tempo e luogo la verità. Quindi, l'ottavo comandamento proibisce ogni falsità in tutte le sue forme che un po' abbiamo, esaminato su un po' così, superficialmente in questi giorni. E quindi, direttamente, ordina, se proibisce la falsità, ordina di dire la verità a tempo e luogo. Non sempre però il tempo e il luogo sono opportuni per dire la verità. Ai discepoli che per curiosità o tornaconto personale gli domandavano quando avrebbe ricostruito il regno dei cieli, ricordiamo come il nostro Signore Gesù Cristo gli dice che non era permesso loro sapere quello che il Padre Celeste ha stabilito di tenere in segreto. Quindi è una forma che ci dà il nostro Signore Gesù Cristo, ci fa vedere che non tutto dobbiamo dire lì in quel tempo, in quel momento, a volte quando non è doveroso, quando la carità o quando il nostro dovere lo esige. Quindi Tallore si può tacere la verità, assoluto chi la chiede solo per curiosità o non ha il diritto di sapere. In certi casi dobbiamo anzi mantenere il segreto, abbiamo detto. Quando rivelare la verità, come adesso ci è stato ricordato dal compendio, danneggerebbe ingiustamente qualcuno o gli recherebbe un dispiacere e quindi c'è un segreto naturale da mantenere. Quando c'è un segreto promesso, quando si è promesso di tenere il segreto di ciò che ci fu confidato, e questo è un segreto. Un confratello un po' simpaticamente, diciamo sacerdote, sai che cos'è un segreto? Il segreto è quella cosa che si dice a una persona alla volta. Quando ho una notizia pubblica la diffondo, la scrivo così. Il segreto è quella cosa che si dice a una persona alla volta. Ti dico questa, ma mi raccomando, mica dirla a nessuno. Poi vado da un'altra, guarda che dico questa cosa qui, che ho saputo, ma mi tienila per te. Guarda, guarda. Acqua in bocca su questa cosa che ti dico adesso, ma mica dirlo fino a... Quindi il segreto è una cosa che si rivela una persona alla volta,
Dalla
un
volta,
po'. È
giustissimo.
diventato purtroppo il rischio, un po' così, che siamo capaci noi di tenere il segreto in quanto riusciamo a limitarci di dirlo a una elite, e quindi gettonata, di punto in punto, di momento in momento. Poi c'è anche un segreto fidato. Quando ci è stato rivelato qualcosa a condizione che non lo manifestassimo. Quindi un segreto confidato, promesso, un segreto affidato. Di queste cose, se mi prometti di non rivelarla a nessuno. C'è il segreto professionale, il medico che non può rivelare le malattie e i segreti dei suoi clienti, tanto che adesso per andare a prendere la cartella sanitaria del fratello, della sorella, del papà, della mamma, dei figli, così serve la delega, non posso, è privacy. L'avvocato non può rivelare che cosa sta avvenendo per i suoi protetti. Il sacerdote, nelle cosiddette, nelle confidenze dell'anima, nella direzione d'anima, e ancora di più diventa gravissimo l'obbligo dei sacerdoti di tenere segreto, nascosto, le cose, i peccati, ascoltati in confessione. Qui si chiama il
Confessione.
segreto o il sigillo sacramentale. Abbiamo avuto anche tanti martiri che non si sono esposti a parlare di tutte queste cose durante il segreto confessionale. Tu sei d'accordo, Antonio, di questo pensiero?
Guarda, padre Giampio, questa è una questione che veramente ha anche interessato, devo dire, molti dei nostri ascoltatori. Il segreto del confessionale è qualcosa che è non solo diciamo così, un obbligo, no? Morale molto importante da parte del sacerdote, ma io credo che noi tutti, Padre Giampiero, dobbiamo ricordare che la confessione è garantita da questo impegno del segreto. Per cui accostarsi al confessionale non deve essere diciamo, accompagnato dal timore che quello che andiamo a accusarci di quello che venga a conoscenza di altri. Questa è una cosa molto importante perché è vero, questo è uno dei motivi per cui magari delle persone non si accostano a questo sacramento per timore, no? Che possa essere in qualche modo poi divulgato oppure insomma. E in questo veramente poi giocano anche il nemico, no? Che vuole tenerci lontano dal confessionale. Noi, ecco, qualche volta dimentichiamo questo. Il nemico della nostra salvezza, il nemico delle nostre anime, fa di tutto perché noi non ci confessiamo. Ecco, per esempio.
Un'altra cosa, giustamente, perché vedi, nel sacramento della confessione noi ritroviamo la via della salvezza, la via in cui ritorniamo candidi, e addirittura possiamo ritornarlo come il giorno del sacramento del battesimo, l'innocenza battesimale, possiamo
Esatto,
acquistare anche in
esatto.
certi momenti così, il segreto confessione diventa un punto fondamentale quando ci sono questo pentimento, questo santo proposito, il dispiacere dei peccati. Ma chiaramente la nostra anima vuole la nostra rovina eterna. Gesù e Santa Maria, Maria Santissima sono gli amici della nostra anima, vogliono la nostra felicità eterna, la nostra salvezza eterna. Quindi c'è un po' un tira e molla, un combattimento di cui un po' noi siamo il terreno da conquistare, ecco che ci fa comprendere quanto siamo preziosi agli occhi di Dio. E il demonio vorrebbe dire: no, fai tranquillamente questi peccati, che cosa vuoi? Un peccato in più, un peccato in meno. E invece qua comprendiamo, in qualche modo vorremmo poter capire, arrivare a comprendere quanto tutto questo ci appesantisca, ci abbruttisca davanti di quella bellezza dell'anima che dovrebbe splendere per la gloria di Dio in paradiso. E ancora sulle questo considerazione, e quindi importantissima, giustamente, come dicevi, questo sacramento della confessione, della penitenza, della riconciliazione. E il demonio vorrebbe anche magari trovare tra le varie astuzie anche quello di dire: ma se racconti i tuoi peccati, dopo lo sa tutto il paese, tutto sul gazzettino, così.
Sì,
Questo,
sì,
e
sì,
questo
sì,
non
sì, sì.
può, non può certamente avvenire, perché la Santa Madre Chiesa protegge questo sacramento in maniera veramente, veramente grande, imponendo anche delle censure come la scomunica per chi viola direttamente questo sigillo sacramentale. Ci sono stati nella storia dei santi, già avevamo detto, ma ci piace anche ricordarlo, tanti
Sì.
santi martiri del sigillo sacramentale che anche sotto tortura, sotto pena di morte, sotto così processo, non hanno rivelato niente, e anche se questo andava a loro discapito. Mi ricordo anni fa, così di non so se era un caso vero, comunque un sacerdote che era condannato alla pena di morte e
Sì.
poteva scagionarsi se avesse rivelato che quello che l'aveva, che il colpevole di questa cosa era un suo penitente, di cui sapeva, e appositamente invece non volle rivelarlo e preferì morire lui piuttosto che rivelare l'identità del penitente. Quindi è proprio una cosa veramente un grande eroico per mantenere
Sì.
questa promessa fatta a Dio del sigillo sacramentale. Il segreto, però, a parte quello della confessione, a parte quello dei peccati detti in confessione, se da questo segreto dovesse derivare un danno grave ad altri, questo deve essere però rivelato. Ad esempio, ti dico, Antonio, ti dico una confidenza: adesso ho messo una bomba a orologeria sotto il ponte, che ne so, sotto il ponte che c'è tra lo stretto di Messina e così, perché non è ancora stato fatto. Ho messo lì ho messo una bomba lì sotto e scoppierà fra 3 ore. Però mica dirlo a nessuno. Su questa cosa qui tu non sei tenuto a segreto, anzi, hai il dovere di. Se ti ritieni che questa notizia sia, insomma, tradisce uno che è ubriaco così, ma dice che abbia un fondamento, sei tenuto a informare chi di dovere di queste cose qui. Quindi qui decade il vincolo. Oppure dice: guarda, ho messo un trabocchetto che quando quello lì rientra in casa sua, dalla vaniglia ci ha attaccato la corrente della 220, perché mi piace vedere le scintille dei fuochi d'artificio, i capelli, mi piace vederlo con i capelli dritti. Beh, lì è il dovere di intervenire così, perché non, e quindi non si è tenuto in quel caso lì al segreto, anche se è stato strappato con, mi raccomando, dico solo, ma se tu mi proietti non dico nessuno così. In questo caso non si è più tenuto al segreto, in questo caso qui.
Oh,
Sì,
Padre Giampino,
Antonio.
scusami se appunto ti volevo un attimo fermare su questo aspetto. Cioè, allora, vorrei che chiarissimo un po', no? Allora, se tra due persone, ecco, quindi non siamo nell'ambito di un sacramento, uno riceve una confidenza che viene acquisita, diciamo così, da chi ascolta, sotto il vincolo, dice, però non lo devi dire a nessuno, no? Questo segreto. Oh, poniamo che invece colui che ha ricevuto questa confidenza invece la divulga. Questo è un peccato grave o è un peccato veniale?
Diventa peccato, a volte può essere un peccato veniale se la cosa detta è veniale.
Veniale,
Guarda,
ecco.
non dire a nessuno che mi è spuntato un brufolo sul naso.
Allora, ok, sì.
Okay? Oppure non dire a nessuno che ho smarrito un calzino. Se la cosa è veniale, così se invece il segreto viene divulgato è una materia grave, allora diventa materia
Ah,
grave.
ecco, è proprio un peccato mortale in certi casi, quindi.
Certamente, certamente, come giustamente così, o bugie. Anche la bugia, se questa qui crea un danno minimo, può si riduce a un peccato veniale. Se questa però da questa bugia arriva un danno grave, può diventare anche un peccato mortale.
Perfetto, perfetto. Quindi diciamo la gravità della materia, no, tecnicamente parlando, dipende dalla gravità dell'informazione, cioè della conoscenza di questa informazione.
Di quali conseguenze può dare la
Sì,
cosa
chiarissimo.
detta in bugia oppure il segreto che non è stato dopo custodito? E oltre a impegnarci, l'ottavo comandamento, a dire la verità, abbiamo anche compreso, o ci siamo anche detti in precedenza, che dobbiamo interpretare in bene possibilmente le azioni del prossimo. Quindi, fa parte dell'ottavo
Sì.
comandamento di evitare di quei giudizi temerari di cui abbiamo parlato, i dubbi temerari, i pensieri temerari, così, e interpretare in bene, per quanto è possibile, le azioni del prossimo. Ad esempio, il nostro Signore Gesù prega il Padre perché perdoni i crocifissori, dandolo a tanti che non sapevano quello che facevano. Qui si deve interpretare in bene le azioni del prossimo fin dove è possibile. Gesù ci dà un esempio. Signore Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Già, li ha scusati, ha interpretato in bene. Mi crucifiggono, mi flagellano, e così però. Dio Padre Onnipotente, insomma, non erano consapevoli di che cosa stavano facendo, che ero Dio, anch'io, figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità. Ed ecco quella frase fortissima di Santa Gemma Calcani. Mille volte, o Gesù, sono peggio dei giudei perché io ti crocifiggo e so chi sei. Quindi la santa stigmatizzata, tanto ardente di desiderio di entrare tra le passioniste, questo Dio fu anche negato. Che era addirittura stigmatizzata, aveva colloqui con l'angelo custode, con San Gabriele della Dolorata, e quindi parlava con Gesù, con la Madonna, e quindi è stata rifiutata dalle passioniste. E facciamo una considerazione grande: io quando faccio un peccato, io cristiano, io figlio di Dio, io figlia di Dio, sono mille volte peggio di quelli che hanno crocifisso Gesù. Perché loro non sapevano di crocifiggere il loro Dio, se no guai, ma il mondo l'avrebbero fatto. Ancora non lo conoscevano, non conoscevano Gesù, vero Dio e vero uomo. Ma io, cristiano, io battezzato, figlio di Dio, crismato, lo conosco, so che questo è un peccato. E io so che è un peccato crocifiggere mille volte sono peggio perché Gesù ti crocifiggo, anche se non materialmente, cruentemente. Quindi non torno a prendere il martello, i chiodi, i flagelli così, ma spiritualmente, misticamente avviene. Perché ogni peccato è una ricrocifissione di nostro Signore Gesù Cristo, se è un peccato mortale. E se è un peccato veniale, rinnovo gli sputi, i flagelli, gli schiaffi, le ingiurie, le offese che fecero nella notte del dileggio a nostro Signore Gesù Cristo e sulla via del Calvario. Quindi mille volte sono peggio, perché Gesù ti sto crocifiggendo con ogni peccato, un peccato solo, un peccato mortale, metti in croce nuovamente il nostro Signore Gesù Cristo. E questa era quella l'intuizione che aveva Santa Gemma Galani, sono mille volte peggio. Gesù, ecco, scusa, cerca di interpretare in bene, possibilmente, perdono, non sanno cosa facendo, non sanno qual è così. Quindi dovremmo un po' sempre, per quanto c'è possibile, scusare, e quando non è neanche possibile scusare, dovremmo allora pregare per chi sta facendo qualcosa di malamente. Quindi, se l'azione è buona in se stessa, dovremmo un po' interpretarla in bene, se no faremmo un giudizio temerario se ritenessimo che quell'azione che è fatta a scopo cattivo. Ad esempio, vedo uno che in chiesa accende una candelina, mette l'elemosina. Dico, Cristo, che bello, sta pregando, sta facendo un atto di devozione, così. Ah, invece pensiero cattivo, pensiero temerario. Ah, guarda questo qui che fa l'elemosina per farsi vedere, si mette lì a pregare per farsi credere pia, devota, quest'anima, e invece così. Allora, trovo uno scopo cattivo, sto pensando a uno scopo cattivo, faccio un giudizio temerario. Se l'azione è cattiva in se stessa, ma non conosco l'intenzione di chi la fa, devo supporre che questa intenzione è buona. Appunto, l'azione cattiva dei crocifissori, interpreto, penso che però non sappiano con quale cattiveria, con quale malizia stanno facendo, perché è il Signore che vede il cuore, scrutta il cuore, io vedo solo l'azione esterna. Ancora, se quell'azione e intenzione sono cattive, dice guarda, voglio andare a rapinare perché la banca, che dopo voglio andare un po' in vacanza, vuoi andare in vacanza al Polo Nord, tu Antonio, lì che c'è un... Per fare un po' di catechismo, per fare una rapina in banca, allora è un'azione cattiva, l'intenzione è cattiva, diciamo neanche per il catechismo, se no dopo diciamo ma forse è un'azione, il fine giustifica i mezzi, no, non ci sta, però diciamo voglio andare al Polo Nord per fare stragi di foche, ecco così, voglio fare la strage dei pinguini, così, cioè, ecco, intenzione anche cattiva,
Cattiva, sì.
Devo supporre che questa persona agisca per ignoranza, non sa che andare a rapinare con una rivoltella in banca non è una cosa buona, non sa che fare stragi di pinguini non è una cosa buona, dopo si sporca il ghiaccio di tutte le penne, le piume, i peli di pinguino, e quindi un po' così è sporco, sporco il ghiaccio del Polo Nord, quindi non va bene. Bene. E se non posso neanche ammettere l'ignoranza, devo attenuare ammettendo la debolezza. Avevo tanto desiderio di andare a trovare i pinguini che insomma non potevo più resistere. Allora. Se sono sicuro invece, addirittura facciamo un altro passo, che l'azione,
Sì.
l'intenzione, la coscienza sono cattive, che non vi è ignoranza, non c'è debolezza, ritenendo quella persona colpevole, allora devo pregare per lui. L'ultima arma è questa, e non manifestare la colpa senza avere necessità.
Ah,
Ah, ma guarda questo qui come si comporta, sai, tipo una confidenza, sai, di colà che fa così, è andato a fare la rapina per andare a fare fuori i pinguini, era proprio un personaggio malvagio. Non devo farlo, non devo farlo. Se non riesco a dire che fa per ignoranza, perché era per debolezza così, ma me ne sto zitto e prego tanto, tanto, tanto. C'era un frate, un venerabile, un servo di Dio a Roma, che così era in un convento dove un po' altri erano un po' meno ligi, e diceva che quando li vedeva andare subito via da chiesa dopo un mese, diceva: ah, guarda, questi fratelli così zelanti che hanno subito così il desiderio dell'apostolato, così pensavo in bene in tutto quello che faceva, così,
Sì.
questo si è fatto santo, è un servo di Dio venerabile così dei nostri tempi. Quindi ringraziamo la gloria di Dio per il bene delle anime così di questi. Di questa sant'anima così che ci dà tante tante insegnamenti. Ancora, questo ci deve aiutare a comprendere che cosa vuol dire in positivo questo ottavo comandamento, il rispetto della verità accompagnato a una discrezione della carità nella comunione e nella informazione. Quindi il diritto alla comunicazione della verità non è incondizionato. Possiamo un po' riassumere, cioè ognuno deve conformare la propria vita al precetto evangelico dell'amore fraterno. Questo richiede nelle situazioni concrete che si vagli se sia opportuno o no rivelare la verità a chi la domanda. Quindi il diritto alla comunicazione della verità non è incondizionato. Quindi, e soprattutto vige il precetto della carità fraterna. La carità e il rispetto della verità devono suggerire la risposta ad ogni richiesta di informazione e comunicazione. Quindi il bene e la sicurezza altrui sono delle valutazioni, il rispetto della vita privata e il bene comune sono motivi sufficienti per tacere ciò che è opportuno che non sia conosciuto. Questi sono un po' il Catechismo della Chiesa Cattolica, il 2489, ci dà un po' questi indizi, questi aiuti per poter comprendere quando la carità e il rispetto alla verità richiedono o no la informazione o la comunicazione. Quindi il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita privata e il bene comune. Oppure può usare un linguaggio discreto, quindi dire qualcosa, ma non tutto quello che può mettere, che può mancare a quegli esempi di carità di cui ci richiede il catechismo. Il dovere di evitare lo scandalo spesso esige una discrezione rigorosa. Nessuno è tenuto a palesare la verità a chi non ha il diritto di conoscerla. Un po' questo ci avevamo già qualche volta anche un po' ripetuto, e questo ancora lo prende dal libro del Siracide, al capitolo 27, al capitolo 25, ci parla il catechismo.
Quindi non
Ancora?
c'è più,
Sì.
scusami se come al solito io ti interrompo nella tua esposizione. Quindi questo, ecco, sia te che qui proprio gli articoli del nostro catechismo sono veramente molto chiari, molto, diciamo così, che l'impressione che ne possiamo trarre, no? È che noi viviamo in una società dove praticamente il discorso di dire, riferire, apprendere, trasmettere, cioè, siamo una società dell'informazione, quindi siamo un'autostrada, no? Ci sembra che appunto nella società ormai l'informazione è come se viaggiasse su una specie di autostrada. Qui invece il catechismo ci sta dicendo che non è, questa è una frase molto importante, no? Cioè quando dice che il diritto alla comunicazione della verità non è incondizionato, questo vuol dire, due negazioni affermo, che la comunicazione della verità è condizionata. Questi condizionamenti, per esempio, che oggi vengono visti come il fumo negli occhi, no? Perché nessuno può dare coercizione, l'informazione è libera, no? Guai a chi tocca l'informazione. Questo poi è uno dei, possiamo dire, uno dei cavalli di battaglia, no? Di chi fa il giornalista. Oh, ah no, la comunicazione non può essere toccata, il diritto alla parola non può essere toccato, il diritto a sapere non può essere toccato, però ecco, a chiacchiere diciamo delle cose giuste. In realtà poi si finisce per andare contro questa cosa, cioè comunicare la verità in modo incondizionato, cosa che invece, vedi, è moralmente non giusta. Quindi diciamo, lui mette dei paletti un po' il catechismo, cioè qui, anzi, mi colpisce quest'ultima frase che vorrei che un attimo pure tu chiarissi un po' questo concetto che esprime. Nessuno è tenuto a palesare la verità a chi non ha il diritto di conoscerla. Ecco, se ci spendi qualche parola su questo fatto.
Sì, è un po' come avevamo detto prima, quando chi mi chiede questa verità non ha un diritto di poterla comprendere, quando questa verità, questo qui dei segreti o così, non spetta, lo sta chiedendo per curiosità, lo sta sapendo, vuole sapere queste cose solo così, non, il fine della carità non richiede che questa verità sia palesata. Quindi, ci sono tante circostanze, ad esempio, che uno vuole sapere le ultime mie informazioni che ho saputo, le vuole sapere solo per pura curiosità, non è necessario che queste cose qui, o se queste qui possono venire a ferire la carità, o possono venire a ferire, possono dare scandalo, possono dare così, queste cose non sono tenute a dirlo. Ma vorrei anche aggiungere un'altra cosa a quello che ti riferivi prima di questa verità condizionata che vogliono a tutti i costi rivelare, è che il problema è che oggi non è neanche la verità che vanno a rivelare, ma vanno a rivelare tante, tante, tante sommatorie di pseudo verità, o possiamo chiamarle anche tante menzogne che sono mosse un po' dall'ideologia o dai poteri forti, un po' un pensiero univoco o un pensiero dominante che non è nella verità. È un pensiero che ha la voce grossa, è un pensiero che grida in tante, tante, tante forme, in tanti momenti, in tanti ambienti, in tanti mezzi o nella maggioranza, o nella stragrande maggioranza, ma che tante, tante volte non è nella verità. È un po' anche proprio in questi ultimissimi momenti, giorni, ore, un po' ce lo comprendiamo quando ci sono delle affermazioni di questo o di quell'altro, poi dopo queste affermazioni che sono un po' contro quella che può essere stata una stampa ideologica o una comunicazione ideologica fino a così, non la curano come notizia, non la palesano oppure ancora la contrastano senza argomentazione o con argomentazioni pilotate. Ognuno tira acqua al suo mulino. E quindi quando comincio a parlare delle ricerche, ma sono ricerche che sono sovvenzionate da quelli che dicono devi dire così e così e così, allora
Sì, ma di
fai
fatto,
ricerca perché il risultato, non fai una ricerca per vedere qual è il risultato, fai una ricerca perché il risultato arrivi
sì. Ma
a questo fine.
esattamente,
Quindi,
quindi
il risultato, fai una ricerca per arrivare a questo che voglio proporre.
sì. Questo che hai toccato, guarda, hai ragione, questo è un argomento veramente scottante, no? Soprattutto, per esempio, se pensiamo al discorso dei farmaci, voglio tirare in ballo anche i vaccini, no? Cioè, dietro c'è questo gigante Big Pharma, no? Chiamiamolo così, questo che poi è plurimo, cioè è articolato, no? Dietro questo nome ci sono tutte le industrie farmaceutiche, la ricerca anche universitaria. E qui a questo punto, non a caso, quello delle medicine viene chiamato il bugiardino, no? Cioè, quello che è il foglietto che accompagna i medicinali, no? Lo chiamano il bugiardino, lo chiamano, cioè.
sì. Preghiamo che non diventi un bugiardone. Ma detto questo, Antonio, io direi un pochettino di fare un pochettino di suspense e un po' di pausa prima di continuare, se sei d'accordo.
Allora, subitissimo eseguiamo questa cosa qua perché, cari amici, ecco, il tempo vola, te lo voglio dire veramente oggi. Tempo vola, l'argomento è importante, ci tocca un po' tutti, ci tocca un po' tutti da vicino. Il catechismo si è rivelato particolarmente chiaro e anche ci dà delle dritte su queste cose qua. Quindi vi ricordo il nostro numero di telefono, siamo in diretta, oggi sono io e Padre Giampio, 0825 444 391. Ecco, basta alzare la cornetta del telefono, potete parlare con noi, con Padre Giampio. Vi ricordo anche WhatsApp, per cui se andate su WhatsApp fate riferimento all'account della Radio Buon Consiglio e poi la nostra suora che è in regia in entrambi i casi ci comunicherà le vostre comunicazioni. Quindi non è tenuto al segreto, ecco, la nostra suora che è in regia ci deve ridire, cioè, tutto quello che arriva. Allora ci separiamo da voi per qualche minuto di buona musica cattolica. Ave Maria.
Christus, Christus,
Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo in vostra compagnia. Oggi abbiamo visto che cosa chiede l'ottavo comandamento e più specificatamente qui l'ottavo comandamento chiede oltre che il rispetto della verità, cioè di non aderire alla menzogna, ma anche la discrezione della carità. Dice, abbiamo chiarito molto bene con Padre Giampio. La comunicazione, l'informazione, la divulgazione sono condizionati al bene personale e al bene comune. Ecco, Padre Giampi, possiamo così un poco riassumere tutto quello che è stato un po', no, questa prima mezz'ora di trasmissione. E, a questo punto, Padre Giampio, se vuoi, non so, possiamo lasciare questo articolo, vediamo il prossimo, o dobbiamo ancora perfezionare un po' questo discorso?
No, una cosa che però vorrei, una nota, perché avevamo parlato in un'altra circostanza della riparazione, quando queste confidenze, perché adesso completa l'articolo delle confidenze fatte sotto il sigillo segreto, quando avevamo parlato ancora della calunnia, e mi è capitato un po' sotto mano un bellissimo esempio della riparazione della calunnia. Quanto questo dispiaccia al Signore. Un po' forse non è quel bel esempio a lieto fine, un po' da Cappuccetto Rosso, così, però purtroppo un esempio di una cosa capitata e quindi
Sì.
l'esperienza insegna. L'esperienza delle virtù insegnano ed aiutano a imitare, l'esperienza delle cose negative mi aiutano ad evitarle. Quindi è purtroppo un'esperienza di una cosa negativa. Un cavaliere spagnolo in una riunione di nobili e dame, in cui si diceva un gran bene di una signora assente, quando gli altri ebbero finito, cominciò a raccontare una serie di calunnie contro la dama lodata da tutti. In seguito, questo cavaliere viene preso da rimorso, si reca dal celebre teologo, un certo Alfonso de Castro, e gli espose il suo caso come teologo, quindi dottore della legge, così, e quindi gli chiede un consiglio. Diciamo, questa cosa qui ho un rimorso, e questo teologo dice: guarda, questo tuo caso è irrimediabile, perché ti sei giocato la sorte eterna. Questo cavaliere ha questa risposta, ma irrimediabile. Ho perso l'eternità, ho perso il paradiso. Insomma, se ne va via, pensa, è agitatissimo, io voglio andare in paradiso. E incomincia a vivere con tanti atroci rimorsi. E infine si reca da un teologo dell'Università di Salamanca. Dice: ma ho sentito che c'è un altro bravo teologo, vado a Salamanca a chiedergli un consiglio. E questo, oltre che teologo, era anche sacerdote. E quindi dice: padre, insomma. Siete dottore della legge, conoscitore del diritto, così siete anche sacerdote, aiutatemi, datemi qualunque penitenza, ma liberatemi da queste pene. E gli racconta quanto gli era stato detto anche dall'altro teologo. Guarda, il certo dottore, il teologo, il professor Alfonso De Castro mi ha detto questo. Allora, questo teologo lo consola e gli disse: guarda, figlio mio, Dio perdona qualsiasi peccato a chi è pentito, e anche tu nella tua condizione puoi essere perdonato, però serve la riparazione. Cosa fai? Vai da tutte quelle persone che avevano sentito le tue calunnie e di chiaramente che hai mentito. Hai detto una
Sì.
bugia, hai fatto una calunnia in confronto di quella persona. Niente di più facile. Ti dava tanto peso questa sofferenza di aver perso. Non ti preoccupare, Dio, tutti i peccati che sei pentito, sei pronto a riparare, Dio è pronto a perdonarti. Che bello. È bello, Anto, vero?
Sì,
Pensa così.
certo.
Ma sai cosa va a finire? Quel cavaliere, quel gentiluomo, a questa proposta dice di grigli i denti e urlò: no! Questo non lo farò mai. Il mio onore, il mio grado non me lo permettono. Dire che io ho calunniato, io che ho detto delle falsità, è l'onore di cavaliere, ma stai scherzando? E quel teologo disse: adesso capisco perché il teologo Alfonso De Castro ti disse queste parole. Aveva già capito di che pasta era fatto. Andate,
Sì.
la vostra ferita è proprio insanabile. Vi siete giocato la vostra felicità eterna. Chi non ripara non avrà perdono né salvezza. Quindi, se brutto. Il settimo comandamento del furto, ancora più brutto rubare e danneggiare quello che è la buona fama, l'onore con le falsità. Questa, finché non c'è riparazione, di queste falsità, di queste cattiverie, così
Interessantissimo,
non c'è
interessantissimo.
il perdono da parte di Dio.
Quindi
Quindi
diciamo,
proprio per dire
possiamo
anche
leggere
questo.
in questo episodio, Padre Giampiero, possiamo leggere quindi queste due realtà, no? Che la calunnia, la diffamazione, la maldicenza, cioè, sono dei peccati intrinsecamente proprio difficili da riparare, no? Non solo, ma poi abbiamo visto anche un'ostinazione nel male, no? Ti ricordi quando parlammo dei peccati contro lo Spirito Santo, eccetera? Quindi praticamente noi in questa vicenda qua vediamo qualcosa di, mamma mia, cioè, che acquista una ineluttabilità, pensa un poco, no?
Beh, io adesso non l'ho visto dai vari moralisti, però mi ricordo tanto una catechesi di Donatino Negrisolo, a cui partecipavo quando ero
Donatino,
ancora all'inizio, così, un santo sacerdote, figlio spirituale di Padre Pio, ovviamente vogliamo proprio anche pregare che presto possa anche iniziare il suo processo per l'elucidare le virtù, anche per i gradi più alti, perché Padre Pio ha detto ti voglio vicino con me in paradiso, quindi stavo su queste cose qui, quindi ero vicino a Padre Pio, quindi una grande bella figura di un santo sacerdote. Quando a un certo punto facevo nelle sue catechesi, penso qualcuno sia ancora anche raggiungibile, a un certo punto disse tutti i comandamenti dove c'è non sono intrinsecamente perversi, non c'è giustificazione, sono peccato.
Ecco. Sì.
Ok. Non commettete i puri, non c'è giustificazione. È sempre peccato. Qui adesso c'è parvitas di materia, quindi può essere più o meno grave a seconda se quelle calunnie, se quel cavaliere si è fatto la calunnia, guarda, c'è il brufolo sul naso, e il brufolo sul naso non c'era, non so, mi viene in mente, scusate, ma quella un po' più semplice, innocua o più innocente, è sempre stata una calunnia veniale. Qui aveva messo in giro diffamazioni sulla buona condotta morale di questa nobildonna, e quindi un'accusa grave, del reso la buona fama, e quindi ha fatto un peccato mortale in questa calunnia. Quindi, in caso la riparazione è doverosa. E questo per dire. E questa gravità anche di questo ottavo comandamento, che così molto spesso un po' ce lo limitiamo a dire, ho detto delle bugie.
Quindi non è un caso, Padre Giampio, se uno, anche la forma data ai comandamenti, cioè praticamente non avrai altro Dio all'infuori di me, ecco, questo primo comandamento, dice non avrai altro Dio, non dice devi avere solo me, cioè non lo dice in forma positiva, lo dice in forma negativa, non uccidere, no? Non
Non
rubare, non
uccidere il
dire
giusto
falsa testimonianza.
innocente.
Hai capito? Sì, è il giusto innocente, è giusto. Quindi praticamente qui vediamo che questa forma negativa, come diceva Don Attilio, non è un qualcosa di ridondante, no? Cioè un fatto così lessicale, no? No, cioè, dietro ci sta questa faccenda qui, no? Cioè, i comandamenti con il nonno, come dicevi tu, sono vincolanti, cioè hanno una materia grave. Ma queste cose veramente, io credo che dovremmo tornare veramente tutti al catechismo, no? Per rinfrescarci la memoria. Peccato che il catechismo ci si fa quando si è ragazzini, no?
Eh sì, eh sì. Se sei d'accordo, Antonio, adesso passiamo invece al 525.
Ecco, questo è uno di quegli articoli, come dicevo io, sbagliando un po' all'inizio, ero subito corso a questo 525, è attualissimo. E il Catechismo ci propone questa domanda: come deve essere l'uso dei mezzi di comunicazione sociale? E risponde così: l'informazione mediatica deve essere al servizio del bene comune. E nel suo contenuto deve essere sempre vera e, salve la giustizia e la carità, anche integra. Deve inoltre esprimersi in modo onesto e conveniente, rispettando scrupolosamente le leggi morali, i legittimi diritti e la dignità della persona. Anche qui, in poche parole, stanno racchiuse, cioè, parecchie cognizioni, insomma.
Quindi qui giustamente adesso il catechismo ci parla di un argomento che Antonio stava molto a premura, che voleva subito affrontare, dei
Sì,
mezzi di comunicazione
decente.
sociale. Quindi
Sì,
così
esatto.
tutti questi mass media che, come diceva San Massimiliano, dovrebbero essere utilizzati tutti per la gloria di Dio, tutti al servizio della Beata Vergine Maria, dell'Immacolata, e che invece, ahimè, tante volte sono messi al servizio non del bene, non della verità. Quindi l'informazione mediatica deve essere al servizio del bene comune e nel suo contenuto deve essere sempre vera e, salve la giustizia e la carità, anche integra. Bene, quindi questa un po' abbiamo anticipato un po' quello che parlavamo precedentemente di questo impegno alla verità, nella carità. La società moderna, i mezzi di comunicazione, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, i mezzi di comunicazione sociale hanno un ruolo di singolare importanza nell'informazione, nella promozione culturale e nella formazione. E questo ruolo cresce in rapporto dei progressi tecnici. Penso che veramente in questi decenni c'è stato veramente un balzo delle scoperte tecnologiche al servizio della comunicazione. Mi ricordo quando ero piccolino, c'era ancora solo la televisione in bianco e nero, quando c'era dopo i programmi solo in certi orari, tutto. Nell'altro tempo c'era questo caleidoscopio, questo pallone rotondo con tutte le varie righine colorate o televisione ancora in bianco e nero, quindi in scale di grigi così, con una musica, un sottofondo così, aspettavi ore e ore per poter esserci qualche programma. Poi man mano invasa prima ancora la radio e dopo un po' tutte queste cose qui che stiamo vivendo in questa società, fino a cose impensabili. Il telefono, dopo il telefono a filo, a cornetta, poi il telefono che a un certo punto incomincia senza fili, il cordless, quindi potevi fare anche qualche decina di metri intorno a casa. Poi adesso non serve neanche più il codice, c'è il telefonino, e dal telefonino puoi mandare, prima dopo il fax, puoi mandare anche gli iscritti. Adesso dopo, insomma, abbiamo una tecnologia che avanza rapidamente. Bene, hanno un ruolo importante, hanno un ruolo nella promozione della cultura, nella formazione, ma questo ruolo e questa varietà di notizie trasmesse ha una sua responsabilità, perché influenza, esercita l'opinione pubblica. Mi ricordo già sacerdoti così che avevano le prese con i bambini, così che cercavano di sfatare certe cose, ma loro dicono: ma l'ho sentito per televisione. Quindi siamo stati abituati che le notizie che ci vengono trasmesse sono notizie vere. Questa era la formazione che avevamo umanamente. Se qualcuno ci dà una notizia, pensiamo che questa notizia sia vera. Ed è anche corretto come principio. Ci siamo accorti, nostro un po' discapito, che non sempre tutte le notizie che vengono riportate sono vere. E un po' prima abbiamo anche toccato così un po' alla leggera anche questo, manipolate o a seconda di chi le propone una stessa notizia a risvolti diversi da pensiero, ideologia, da fazione o da. C'era una vignetta un po' simpatica, ironica, le notizie di oggi, ora c'era in un canalino un serpente che aveva un pesciolino in bocca che usciva dal canale. Eroico serpente salva pesce dall'annegamento. Era la notizia di come ti mandano oggi le informazioni. Ti mandano le informazioni, c'è questo pesce che aveva tra le sgrinfie, tra gli artigli, aveva tra le fauci, questo pesciolino, una scatolina, eroico serpente salva pesciolino dall'annegamento, così è passato per eroe. Quindi un po' anche l'abilità della comunicazione, questa notizia la puoi veramente, una frittata che la puoi girare, rimescolare. E ripresentare un po' come un po' la moda, piacerebbe più ascoltarla o qualcosa. Ne fu un esempio anche San Giovanni Calabria, quando ci fu il grande apostolo del Veronese, quando ci fu che salvò tanti orfani, così gli diede un'educazione, un'istruzione, e ci fu un giornale del luogo che fece proprio un articolo così, la fabbrica così, insomma, così, diciamo che un po' parlava dello sfruttamento, della gioventù, così, per accaparrarsi i soldi, così. E tutti dicevano di denunciare questo, giornalista per queste notizie così diffamanti, contrarie alla verità, e così, anche molto, molto brutte, così, e danneggiavano anche la buona fama di tutta l'opera, così, anche da persone di San Giovanni Calabria. E San Giovanni Calabria, un altro idea, andò a trovare il giornalista di persona. E il giornalista si scusò, tutto confuso, mi perdoni, col fatto di dover sempre sfornare notizie tutti i giorni, così, tante volte dobbiamo usare anche qualcosa che faccia colpo, che faccia, insomma, notizie che vada, faccia vendita, così, perché dobbiamo fare delle cose anche se sono false, così. Dopo alla fine diventarono, si allontanarono e divennero buoni amici. Quindi, questo qui non fece più cose sbagliate nel suo lavoro, e un po' San Giovanni Calabria aveva conquistato, riacquistato un'anima, addio alla verità. Quindi è una cosa molto, molto.
Padre Giampio, perdonami se io come al solito oggi
Sì.
sto veramente un po' debordando, ma visto che pure c'è l'assenza di Mosè. Volevo ricordare, però guarda, lo dico veramente un po' così, ecco, un po' col nodo alla gola. Qualche anno fa abbiamo assistito alla lapidazione mediatica, non solo di un sacerdote, diciamo, di più sacerdoti, ma di un intero istituto, no? Proprio io ricordo questo episodio. Magari sorvoliamo, ecco, su chi è i soggetti e gli oggetti di questa campagna di fango mediatica, che poi è sfociata addirittura in provvedimenti gravissimi. Questo lo diciamo, ecco, quindi la trasmissione di oggi veramente ha un peso enorme, no? Perché effettivamente su queste questioni si giocano cioè le conseguenze possono essere devastanti, gravissime, perché effettivamente l'opinione pubblica viene in qualche modo portata, no? Sulle strade della menzogna, della falsità, in modo quasi irrimediabile. No, si dice che si fa subito, no, a sbattere il mostro in prima pagina, e poi dopo, per recuperare questa invece la dignità della persona, non bastano le smentite, non bastano le ripetute smentite, eccetera, eccetera. Quindi questo è veramente un un argomento, un terreno minato, ecco, voglio dire così, della nostra società che appunto oggi stiamo esaminando e che, diciamo così, anche questo sembra un argomento un po' a cuor leggero, ma invece ci sono delle conseguenze pesantissime. C'è un istituto che è stato chiuso, commissariato chiuso, eccetera, su delle calunnie, falsità, c'è incomprensioni, eccetera, eccetera. E in mezzo ci sta il ruolo mediatico che purtroppo, no, ha avuto un peso enorme. Ecco, scusami se volevo ricordare questo proprio a onore della verità, ecco.
Eh sì, Antonio. E qui dobbiamo tanto tanto pregare perché chiaramente pensa, preghiamo, Signore,
Sì.
perdona perché non sanno quello che fanno. Dobbiamo pregare quella inizio puntata, così quella preghiera di nostro Signore Gesù. E quindi dobbiamo proprio chiedere delle grazie grandi un po' sempre perché trionfi la verità, la carità, la verità, e trionfi il cuore immacolato di Maria in tutti noi, in tutte le anime, in tutti i cuori. E che chi un po' sono gli operatori di cose sbagliate, di cose male, abbiano tempo per fare penitenza, per ravvedersi, confessarsi, per riparare, perché anche
Certe
questo dia
volte uno
gloria a Dio.
si chiede, Padre Giampiero, no? Certe volte uno si chiede, no? Ma addirittura proprio in questo caso eclatante, no? Come può il Signore avere permesso, no? Le solite frasi, i soliti pensieri che ci vengono, no? Dice, ah, mamma mia, ma com'è possibile che sia accaduto questo? Perché il Signore l'ha permesso? Ma se ha permesso che, voglio dire, San Massimiliano Maria Kolbe fosse stato ucciso in un lager nazista, se ha permesso che fossero chiuse le Pokalanov, se ha permesso, cioè noi forse immaginiamo il Signore come Charles Bronson, no? Il giustiziere della notte, no? Non è così. Il Signore, anche quando permette queste cose, le permette per un bene più grande. Siamo noi che abbiamo gli occhi della fede, no? Che hanno bisogno degli occhiali, cioè siamo miopi, no? Cioè praticamente non riusciamo a vedere, vediamo, e soprattutto proprio in questo momento, no? Nelle messe, no? Sentiamo, no? Come la giustizia di Dio non è la giustizia degli uomini, no? Degli operai dell'ultima ora, come i pensieri di Dio ci sovrastano quanto il cielo sovrasta la terra. Quindi veramente anche in queste vicende qua, no, Padre Giampio, dobbiamo vedere come vede Dio, ecco, e non come vedono gli uomini, come pensa Dio e non come pensano gli uomini.
Bene, chiediamo allora aiuto alla colei che ha sempre visto come vede Dio, alla piena di grazia, all'Immacolata.
Esattamente, ecco.
Proprio lei ci dia proprio l'aiuto, lo spunto per vedere sempre come vede Dio in tutta la nostra attività e chiediamo la sua benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Cuore Immacolato di Maria, e
Prega per noi. E
la benedizione del Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica tutti, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte mia, da parte di Antonio, un saluto a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.